Non vi nego che ogni volta che vengo dietro al pulpito devo. Perché ricordo sempre quel versetto di Paolo che dice: chi è sufficiente a queste cose? Io credo che non c'è nessun uomo che sia veramente sufficiente ad annunciare il messaggio di Dio. Men che meno io. Ma il Signore ci ha dato anche il privilegio di poter annunciare la sua parola. Ed è bello quando vediamo queste conversioni che avvengono proprio attraverso l'annuncio della parola di Dio. La parola di Dio va annunciata perché produce conversioni, va annunciata perché produce edificazione. Non so quanti di voi si sentono edificati nell'andare a in discoteca o andare per le strade tutti i giorni. Ma di edificazione c'è veramente poco. E questo è il momento che Dio ci ha dato per essere edificati. Stavo riflettendo prima mentre parlava il fratello Maurizio, che parlava di questa conversione. E fino a che non si è convertito, giaceva anche lui sotto la condanna. Mentre poi, nel momento in cui ci si converte, c'è un bellissimo messaggio da parte di Paolo ai Romani: non v'è più nessuna condanna. Bellissimo. Non v'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. La vita del credente non è più una vita da condannato, ma è una vita di riscattato, di una persona che fa parte del regno di Dio. Beh, nel regno di Dio c'è la benedizione. C'è la benedizione e la benedizione può venire soltanto dall'alto. Ma questa benedizione che Dio dà non la dà legata alla nostra fedeltà, perché se fosse legata alla nostra fedeltà io penso che avremmo veramente pochissimo. Ma grazie a Dio è sempre abbondante rispetto alla nostra fedeltà, però è legata alla nostra fedeltà. Perché nella vita dei credenti Dio premia con delle benedizioni molto più abbondanti rispetto alla fedeltà, ma non può essere slegata dalla fedeltà, perché altrimenti il credente che vive in maniera carnale e il credente che vive in maniera fedele avrebbero le stesse benedizioni. E oggi vorrei parlarvi della disciplina che Dio usa nella vita dei credenti. Sto leggendo in questo periodo Ageo, voi direte: è un libro di due capitoli, stai leggendo in questo periodo, ma è un libro molto profondo. Veramente profondo, perché ci fa riflettere come Dio usa la disciplina come strumento d'amore. Ma come? La disciplina come strumento d'amore? Sì, la disciplina è il più grande strumento d'amore che Dio mette in atto. Sapete perché? Quanti di voi hanno punito qualche volta il figlio per un problema, per una disubbidienza? Io non so voi, ma soffro più io con loro. È vero o no? Quindi la disciplina è un atto d'amore. Oggi la disciplina viene in qualche maniera demonizzata, come se fosse no, i farisei usano la disciplina, ma non è così. La disciplina è un atto d'amore. E vorrei che fissaste dentro la vostra testa questa parola. Amore è disciplina. Disciplina è amore. La disciplina non è più una punizione. Molte volte leghiamo la disciplina a una punizione, ma non è così. La nostra punizione, abbiamo detto all'inizio, l'ha pagata il Signore. Non v'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ma allora perché il Signore disciplina? Perché abbiamo girato la faccia altrove mentre camminiamo sul sentiero che Dio ha tracciato per raccogliere quelle perle che Dio ha messo sul sentiero e poterle offrire davanti a Lui quando saremo davanti a Lui. E sapete che farà il Signore? Ci darà un premio. La disciplina serve per avere i premi davanti al Signore. Non è per noi, non è per il Signore, ma è per noi. Quando noi giriamo la faccia da un'altra parte e non guardiamo più a quelle perle che il Signore ha messo lungo il cammino, e allora stiamo sbagliando tutto. Perché arriveremo davanti al Signore e non avremo niente da offrirgli. Dio quando disciplina ne soffre tantissimo. Io di questo ne sono sicuro, perché sono un papà anch'io e so cosa vuol dire disciplinare, so cosa vuol dire dover correggere, la sofferenza che vediamo nel figlio, e Dio vede la sofferenza nostra e soffre. La disciplina biblicamente è dolorosa, perciò se siamo sotto la disciplina arriviamo molte volte allo scoraggiamento. Ma perché leghiamo ancora la disciplina alla punizione? Non leghiamo la disciplina a un atto d'amore. È un atto d'amore la disciplina. E Dio, quando disciplina, sta esercitando l'amore. Non sta esercitando una punizione, perché la condanna l'ha pagata il Signore. Nel primo libro di Ageo possiamo vedere come Dio aveva disciplinato duramente i giudei. Ma veramente duramente. Erano tornati da Babilonia per 16 lunghi anni. 16 lunghi anni. Molte volte noi pensiamo che il Signore ci disciplina dopo un peccato. 16 lunghi anni. Dopo 16 lunghi anni che si erano dimenticati di Dio, il Signore li ha disciplinati. Ma sono passati 16 anni. Quindi qui vediamo anche l'amore di Dio con la pazienza. L'amore di Dio è paziente. Non a caso troviamo scritto che il frutto dello Spirito è amore e anche pazienza. Lo Spirito che è in Dio è lo stesso Spirito che è in noi. Quando si sono poi ravveduti, Dio ha dichiarato loro una meravigliosa consolazione. Li ha incoraggiati ad essere forti e gli annuncia che la gloria del Tempio che stanno costruendo sarà maggiore del primo. Il popolo si era ravveduto e al messaggio di Ageo troviamo scritto che il popolo ebbe timore di Dio. Vogliamo leggere Ageo al capitolo 2, dal versetto 10 al versetto 19. Per chi ha meno dimestichezza è prima di Zaccaria. Il giorno 24 del nono mese, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. Ageo disse, se uno è impuro è per aver toccato un cadavere e tocca qualcuna di queste cose, questa diventerà impura. I sacerdoti risposero e dissero sì, diventerà impura. Allora Ageo replicò, lo stesso accade con questo popolo, in questa nazione davanti a me, dice il Signore, e con tutta l'opera delle loro mani, tutto quello che mi offrono qui è impuro. Ora riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno, prima che si cominciasse a mettere pietra su pietra nel tempio del Signore. Durante tutto quel tempo, quando uno andava a un mucchio stimato 20 misure, non c'erano che 10. Quando uno andava al tino per prelevarne 50 misure, non ce n'erano che 20. Io vi ho colpiti con il carbonchio, con la ruggine, con la grandine, in tutta l'opera delle vostre mani, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Per la seconda volta, riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno. Fino al 24 del nono mese, giorno in cui sono state messe le fondamenta del Tempio del Signore. Terza volta, riflettete bene. C'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'ulivo, nulla producono. Ma da questo giorno io vi benedirò. È bello vedere come il Signore gli fa ricordare quello che era successo. Dice, guardate fino a questo momento quello che è successo. Però prima c'è una verità importante che dobbiamo dire, e la vediamo al versetto 10 e 11. Notate quello che Dio dice nel versetto 10 e 11, mentre ve lo rileggo. Il giorno 24 del nono mese, nel secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti, domanda ai sacerdoti che cosa dice la legge su questo argomento. Ma Ageo non era un profeta? Sembra di sì. Come mai il Signore gli dice domanda ai sacerdoti? Questa è una domanda che mi sono posto in maniera molto seria. Ma perché il Signore gli dice domande ai sacerdoti? Ma come? Un profeta? Il Signore non parla ai profeti. Ma c'è un principio importante qui. Prima di tutto è Dio che rende autorevole la sua parola. Dio rende autorevole la sua parola. E quando Dio ha parlato, non c'è bisogno che si ripeta. La parola di Dio, in qualsiasi suo verso, strofa o come la volete chiamare, non ha bisogno di essere ripetuta, non ha bisogno di essere ricordata. È stata scritta e c'è già ed è perfetta così. Dio la rende autorevole. Domanda ai sacerdoti. Questo mi fa venire in mente un po', no, quello che sta succedendo un po' in tutte le chiese. Quando in qualche maniera si cerca di forzare, di andare a mettere, a togliere, di mettere qualcosina in più che magari non... E si prendono i versetti della Bibbia a proprio piacimento, per poter giustificare quello che è il proprio peccato. Una su tutte possiamo parlare del matrimonio, no? Quanto si è discusso su questo matrimonio. Nessuno vuole andare a leggere... Prima Corinzi, capitolo 7, quando all'ultimo versetto dice la donna è legata all'uomo fino a quando muore. Non so che cos'altro c'è da aggiungere o c'è da togliere, però sappiamo che il Signore ha detto a un profeta vai a leggere quello che c'è scritto, non te lo devo mica ripetere. Decontestualizzare la parola di Dio è il primo peccato. Il Signore dà delle norme generali e poi singolarmente tratta gli argomenti, i contesti. Ma le norme generali sono chiare. Questo è in tutta la parola di Dio. E qui ad Ageo dà una lezione importante. Dice la mia parola ha autorità. Perché gliela do io, non certo gli uomini. L'autorità della parola di Dio non risiede negli uomini. Questo è un fatto importante che dobbiamo imparare. Non è l'uomo che rende autorevole la parola di Dio, ma è Dio che rende autorevole la sua parola. Noi siamo soltanto degli strumenti messi qui da Dio, equipaggiati, insegnati. E poi possiamo parlare da parte di Dio quello che Lui ha da dirci. Ma l'autorità non risiede nell'uomo, non risiede negli anziani, non risiede nei vescovi. L'autorità è la parola di Dio. E tutte le figure nella parola di Dio hanno autorità in relazione alla fedeltà alla parola di Dio. Più un uomo è fedele alla parola di Dio, più la sua autorità sarà valida nella Chiesa. Non si può essere autoritari. L'autorità viene dalla parola di Dio. Quindi noi siamo autorevoli quando siamo fedeli alla parola di Dio. E il Signore qui dice ad Ageo, vai a vedere che cosa dice la mia parola. Non doveva certo ripeterglielo. È bellissima sta cosa. Mi ha colpito parecchio sta cosa. Ma come? Al profeta non gli dice quello che gli doveva dire. Il Signore ha parlato sempre ai profeti nell'Antico Testamento. Perché ad Ageo lo tratta in questa maniera? C'era qualcosa che non dovevano fare. Andare altrove dalla parola di Dio. Stavano abbandonando la parola di Dio e si erano dati a fare le loro case belle. Fare le loro case belle significa fare quello che gli piace, quello che piace alla carne. Però c'è anche un principio che qui vediamo, un altro principio, che è il principio di santificazione e di contaminazione. Si può essere figli di Dio, si può essere servi di Dio, ma si può essere anche dei carnali. E quando si è carnali, come è il nostro operato davanti al Signore? È un operato di purezza? È un sacrificio gradito? Oppure è qualcosa che è contaminato? Dal versetto 10 a 13, Ageo doveva porre ai sacerdoti delle domande. E la prima che doveva chiedere è se una cosa consacrata poteva santificarne un'altra. La prima domanda che gli doveva fare. Può una cosa consacrata santificarne un'altra? E poi la seconda domanda che gli dice è una cosa impura contamina una cosa pura? Ai tempi di Mosè Dio diede la legge ad Israele e c'erano una serie di regole che dovevano rispettare. Questa legge contiene i 10 comandamenti, ma contiene anche tutta una serie di leggi che servivano al servizio di Dio. Come si dovevano comportare davanti a Dio, come si dovevano presentare davanti a Dio. Qual era il sacrificio gradito e quale invece non era gradito. Numeri fa una grande rivelazione rispetto a questi comandamenti di come le cose impure contaminano sia quelle pure e sia quelle neutre. Mentre le cose consacrate non possono rendere pure le cose che non sono consacrate. In Numeri, capitolo 19, dal versetto 11 al versetto 13, no, versetto 11, il versetto 13 e il versetto 22. Volevo leggervi delle regole rispetto a quello che stiamo dicendo. Numeri 19, 11. Dice qui, chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro 7 giorni. Chiunque tocchi un morto, cioè il corpo di una persona umana che sia morta e non si purifica, contamina, attenzione, la dimora del Signore. E quel tale sarà tolto via da Israele. Siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli è impuro. Ha ancora addosso la sua impurità. Poi al versetto 22. E tutto quello che l'impuro avrà toccato sarà impuro. E la persona che avrà toccato lui sarà impuro fino alla sera. Qui c'è un principio che il Signore ci sta mettendo davanti agli occhi. Ed è quello che è impuro rende impuro anche ciò che è santo. Qui il Signore spinge i figli di Israele a santificarsi, a vivere una vita separata dal peccato, perché ciò che è contaminato, contamina. È importante questo principio. Nel versetto 14 Dio spiega l'applicazione di questo principio che riguardava la loro situazione. E dice, nei 16 anni trascorsi, quando erano tornati dall'esilio, questi giudei avevano offerto dei sacrifici sull'altare insieme alle altre offerte. Però allo stesso tempo avevano vissuto lontano da Dio. Non si curavano di Dio. Il Signore dovette dirvi, ma vi sembra questo il momento di curare le vostre case? Mentre il mio tempio è in rovina? Allora dobbiamo comprendere questo. Se questi giudei si curavano soltanto delle loro cose e non curavano le cose di Dio, l'offerta era gradita davanti al Signore. Non poteva essere gradita. Non può essere gradita. Secondo la parola di Dio, a causa dei loro peccati non confessati, tutto quello che avevano offerto a Dio era contaminato. Fino a quel momento avevano fatto tutte le funzioni, quelle del tempio, tutto quello che c'era da fare. Ma tutto quello che avevano fatto era contaminato. Sapete cosa vuol dire contaminato? Che non era un sacrificio gradito a Dio, ma era un'offesa a Dio, perché avevano messo qualcosa di contaminato nel luogo santo di Dio. Per noi è importantissimo capire questo principio, ma molto importante. Noi pensiamo che l'Antico Testamento in qualche maniera sia stato scorporato dal Nuovo Testamento e che quindi noi viviamo un po' separati da questi concetti. Ma la realtà è che se noi non ci santifichiamo, tutto ciò che facciamo per il Signore non può essergli gradito. Perché se noi viviamo una vita di peccato, se noi viviamo una vita carnale, quel che offriamo a Dio è contaminato. Non è qualcosa che riguarda soltanto gli giudei. Non è qualcosa che è passato. La nostra vita, per essere gradita a Dio, deve essere una vita vissuta nella fedeltà. Deve essere una vita vissuta nella santificazione. Dobbiamo appartarci per il Signore. Santi significa appartati. Santo è qualcosa che appartiene a Dio. Perciò il nostro peccato rende impuro quello che facciamo. E allora è necessario che andiamo al Signore, ci chiediamo, gli chiediamo perdono e poi ci ravvediamo. Il chiedere perdono non è sufficiente. Non è che io chiedo perdono al Signore quando faccio qualcosa di sbagliato, esco fuori e lo faccio un'altra volta. Può capitare, certamente che può capitare, ma il ravvedimento è un impegno davanti al Signore di non farlo più, di evitare quel peccato. Ma perché? Perché contamina tutto. Tutta l'offerta al Signore è contaminata dal mio peccato. E non vi nego che io quando vengo al culto tutte le domeniche vado tante volte al Signore a chiedere perdono per cercare di ricordare quello che non gli ho detto. Perché è necessario che ci purifichiamo prima di andare al Signore. E dico sempre al Signore queste testuali parole: Signore, purifica dei miei peccati affinché io non renda impura la cena del Signore. Questo dovevano fare i giudei. Dovevano purificarsi, perché quello che stavano offrendo al Signore era contaminato, era un'offesa. Tre volte in questo brano troviamo il termine riflettete bene. Questo brano ci dice tre volte riflettete bene, ma tutta la Bibbia ci invita a riflettere bene. La nostra non può essere una riflessione superficiale. Riflettete bene. E non lo dice soltanto ai giudei, lo dice a noi. Riflettete bene. Dobbiamo fermarci e riflettere. Dov'è che sto sbagliando? Dov'è che non sto onorando il Signore? Ma non perché voglio essere io in qualche maniera perfetto davanti al Signore, ma perché contamina l'opera del Signore. È importante. Quando veniamo qui dietro a predicare la parola di Dio, abbiamo una responsabilità enorme. Enorme. Perché predichiamo alla Chiesa di Dio, agli eletti di Dio, al regno di Dio. Non predichiamo a delle persone qualunque. Dal punto di vista umano, persone qualunque. Ma c'è della vita spirituale in queste persone qualunque. Ed è il regno di Dio. Quando si viene qui dietro non si può venire contaminati dal peccato, perché altrimenti quello che facciamo non è altro che contaminare l'opera di Dio. Dio ricorda che ad Ageo che fino a quel tempo, nel versetto 16, avevano guardato solo ai loro affari. Avevano guardato solo i loro affari. E durante questo tempo che avevano guardato i loro affari, la mietitura, se la quantità era prevista 20, ne raccoglievano 10. La vigna, se poteva produrre 10, raccoglievano 5. E così gli ulivi, e così tutto quello che c'era del loro lavoro, era dimezzato. Perché era dimezzato? Il versetto 17, che cosa dice? Torniamo in Ageo. Che cosa dice qui il Signore? Anzi, leggiamo dal 16, così abbiamo... Durante tutto quel tempo, quindi i 16 anni addietro, quando uno andava a un mucchio, stimati a 20 misure, non ce n'erano che 10. Quando uno andava al tino per prelevarne 50 misure, non ce n'erano che 20. Che cosa dice qui il Signore? Io vi ho colpiti con il carbonchio, con la ruggine, con la grandine in tutta l'opera delle vostre mani. E che cosa è successo? Ma voi non siete tornati a me. È incredibile, eh? Vedevano che il lavoro delle loro mani spariva nelle loro stesse mani e non si chiedevano perché. Incredibili sti giudei, eh? Noi invece siamo migliori dei giudei. Io non so voi, ma quante volte mi sono trovato in questa situazione. Ma dobbiamo arrivare qui, nella parola di Dio. A un certo momento della propria vita, il Signore interviene e parla e ci dice qualcosa. La benedizione di Dio è legata inevitabilmente alla nostra obbedienza. Dio non benedice il figlio disubbidiente. Non vuol dire che non gli dà nessuna benedizione, perché il fatto di avere la vita e il respiro ed ogni cosa è già una benedizione. Ma quelle benedizioni spirituali, quella pace, quella gioia, quella bellezza di poter partecipare al culto con tutta serenità nel cuore, è una benedizione che Dio dà a coloro che sono fedeli, a coloro che veramente lo amano. Ma se ci presentiamo al culto con tutte le nostre lordure che ci portiamo dalla settimana passata e non ci siamo preoccupati di non contaminare la cena del Signore, beh, allora quello che stiamo offrendo al Signore è lordato. Ma non lo dico io, l'abbiamo letto qui. L'abbiamo letto qui. Non è un principio del Vecchio Testamento, è un principio dell'Antico Testamento. È un principio di qualcosa che ha valore eterno. Molte volte parliamo di questa parola vecchio, qualcosa di superato. No, non è vecchio, è antico. E se io compro un mobile nuovo e un mobile antico, sapete quale costa di più? Quell'antico. E come mai? Perché ha più valore. La parola di Dio non cambia nel tempo. Siamo noi che la vogliamo cambiare. Siamo noi che quando facciamo i guai, e allora lascio mia moglie perché non mi sono fatti i conti bene quando mi sono sposato, e adesso devo trovare la soluzione... prendendo un versetto, ma qua però dice anche questo, ma qua dice, sì, ma la norma generale qual è? Qual è la norma generale di quello che il Signore dice riguardo al matrimonio? Che la donna è legata al marito fino a quando uno dei due muore. Non è una norma generale? Ma è così per tante altre cose. Quando facciamo i guai, vogliamo in qualche maniera trovare la soluzione. E chi ce la deve trovare questa soluzione? È il Signore. Sono un credente, me la deve trovare il Signore. E se non me la trova Lui, chi me la trova? E come la trovo questa soluzione? Se non me lo dice, però qua dice anche questo. E allora togliamo le norme generali e prendiamo le norme di un contesto. Siamo bravi, eh? Ma qua il Signore dice a loro... Fino a che voi pensavate soltanto a voi stessi, a fare il bene vostro, a curare i vostri interessi, le vostre mani erano vuote, il vostro cuore era appesantito, le ansie e le preoccupazioni vi assalivano, Abbiamo studiato la settimana scorsa con la chiesa di Villafranca uno studio proprio sull'ansia e sulla preoccupazione. E sono legati strettamente alla fedeltà. Ci preoccupiamo, andiamo in ansia quando non siamo vicini al Signore, quando abbiamo preso una strada diversa, quando stiamo guardando a tutt'altra parte, quando stiamo curando i nostri interessi. Ma se curiamo le cose del Signore, l'ansia e la preoccupazione spariscono davanti al Signore, perché il Signore porta i nostri pesi. Quindi Dio voleva che sapessero che era stato Lui a provocare tutto quello che stava succedendo. Ci teneva a dirglielo. Ci teneva a dirgli ai giudei che sono stato io a mandare il carbonchio. Il carbonchio era un vento così caldo e così secco che bruciava le piante. La ruggine era una muffa che si formava sulle piante che le uccideva. Il Signore ci teneva che lo sapessero. Sono io che sto facendo questo. Ma mica lo sto facendo perché mi diverto. Perché vi amo. Vi state perdendo le mie benedizioni. Ma dove state guardando? Ma non lo vedete che tutto quello che sta intorno a noi parla di morte? Vedete una mosca e dopo poche ore muore. Vedete una farfalla e dopo poche ore muore. Vedete le persone? Ambulanze che corrono dappertutto, cimiteri sempre più grandi, ospedali sempre più grandi. Ma dove stiamo guardando? Ma che cos'è il bene nostro? Dov'è il bene? Il Signore dice: tornate a me. Il Signore a loro gli sta dicendo: tornate a me. Come glielo sta dicendo? Attraverso la disciplina. Allora possiamo dire che la disciplina è un atto d'amore? Certo che sì. La disciplina è un atto d'amore. Dovevano riflettere bene su questo principio importantissimo. La disubbidienza priva delle grandi e meravigliose benedizioni del Signore. Le cose cambiano, perché a un certo momento, dopo il primo messaggio di Ageo, che cosa dice? Il popolo ebbe timore del Signore. Avevano capito, avevano compreso. Il popolo ebbe timore del Signore. Ed è bello la dichiarazione che il Signore fa al versetto 19. Sapeva bene il Signore com'era la situazione. Sapeva bene che per anni avevano raccolto poco. E dice, guardate al versetto 19 che cosa dice. C'è ancora del grano nel granaio. Settembre è il periodo in cui si pianta il grano in Israele. E dice: c'è ancora del grano nel granaio. E poi dice: la vite, il fico, il melograno e l'ulivo non hanno ancora dato frutto. Ovviamente si poteva domandare: ma signore, ci prendi in giro? È certo che tutto è vuoto, tu lo sai. Ma perché il Signore dice questo? Cosa voleva dirci? Abbiamo letto che il popolo ebbe timore del Signore, vuol dire che si erano ravveduti, avevano capito, avevano chiesto perdono. E allora il Signore ci tiene a fargli vedere. Leggiamo subito dopo, ma da questo giorno in poi io vi benedirò. Che cos'è la benedizione? È una conseguenza della fedeltà, è una conseguenza del ravvedimento. Non c'è una benedizione che viene così, per caso. Ci sono delle benedizioni che Dio dà indipendentemente. La vita, il respiro ed ogni cosa. Nessuno di noi riceve niente ogni giorno per niente. Questi vestiti che portiamo addosso è qualcosa che ci dà il Signore. Molti pensano, sono bravo, vado a lavorare. Non è vero. Perché se il Signore non ti dà il respiro la mattina quando ti alzi dal letto, tu hai finito. Quindi vediamo che qui il Signore ci teneva a mettere un punto. Erano tornati al Signore e da questo momento in poi li avrebbe benedetti. Io non so a che ora finite voi, ho 5 minuti ancora. C'è però un fatto qui. Il Signore dice: da questo momento in poi vi benedirò. Ok. Ma non c'era niente nel granaio. Non c'era niente che potevano vedere che stava uscendo dalle piante. E come facevano a capire se il Signore stava benedicendo? Nell'Antico Testamento non è vero che non c'era la fede. Non è vero che la fede non era ancora qualcosa di vivibile nelle persone che credevano in Dio. Dio ha sempre chiesto fede, anche nell'Antico Testamento. Perché la fede è un atto di ubbidienza. La fede non è io mi fido del Signore a parole. La fede è un atto di ubbidienza. Il Signore ha detto da questo momento in poi io vi benedirò. Loro dovevano crederci. In questo momento a loro era stata chiesta la fede nella parola di Dio. E noi dobbiamo impararci a fidare della parola di Dio. Non possiamo pensare che Dio agisce secondo i nostri tempi o secondo il nostro modo di vedere. Non vedevano quello che Dio aveva detto. Da questo momento in poi vi benedirò. E allora? Ma non c'è niente nei granai. Il fico, l'ulivo, abbiamo visto che non producevano frutto. E adesso? Adesso serve la fede. Mettete in pratica la parola di Dio. Io ve l'ho detto, voi vi dovete fidare. È importante capire che questo non vuol dire che se obbediamo alla parola di Dio non avremo mai problemi, sarà una vita perfetta. No, il Signore usa anche nella fedeltà dei momenti tristi, dei momenti bui. Sapete perché? Perché la fede è come l'oro, va affinata. E le prove servono ad affinare questa fede. Attraverso le prove, a me il Signore ha parlato molto di più di quando non ero nella prova. Perché nella prova siamo un po' più moggi, un po' più, ci muoviamo un po' più pian pianino, perché siamo meno sicuri. È nell'insicurezza che il Signore può parlare. Concludo. Il messaggio principale in questo brano è che la disciplina verso i giudei era per il loro peccato. Dio voleva che vedessero chiaramente il loro peccato e che si ravvedessero da questo peccato. Questo voleva il Signore da loro. Infatti nulla succede per caso. Il Signore gli ha comunicato: sono stato io a fare tutto questo e l'ho fatto per voi, perché non perdiate di vista quel sentiero che ho tracciato per voi, dove ci sono tutte quelle perle che io ho disseminato, che voi potete raccogliere e portarle a me. Quando verrete qua, con quelle perle potrete glorificare il mio nome, ma allo stesso tempo riceverete dei premi. Povero quel servo che arriverà davanti al Signore con le mani vuote. Sarà bruttissimo. Sapete, immaginate un posto regale dove tutto è regale, dove tutti sono vestiti con degli abiti regali e arriviamo nudi. Nudi, come attraverso il fuoco. Come ci sentiremo? Come potremo presentarci davanti al Signore? Come attraverso il fuoco, nudi. Immaginate la vergogna? Ricordate che la nostra autorità non è nostra. Non siamo noi che abbiamo autorità. È la parola di Dio che ha l'autorità. E l'autorità del servo di Dio è legata alla sua fedeltà. Non dimentichiamolo. Non importa quello che fanno gli altri. Non importa quello che siamo abituati a fare. Quello che importa è quello che dichiara la parola di Dio. Non importa se oggi si sta andando un po' verso questo sistema dove tutto è libero. Non importa dove se dobbiamo in qualche modo rinunciare alla comunione con le altre chiese perché sono chiaramente deviate. Non importa questo. È importante essere fedeli alla parola di Dio. È importante la fedeltà alla parola di Dio. Impariamo a piangere davanti al Signore quando non siamo fedeli. Impariamo a dispiacerci davanti al Signore quando non siamo fedeli. Ho imparato a piangere quando mi sono convertito. Prima non piangevo. Perché ho imparato che la mia disubbidienza mi porta via la pace, mi porta via la gioia. Mi mette in cattiva luce davanti al Signore. Questo dichiara l'Ecclesiaste. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Abbiamo visto che qualsiasi peccato non confessato può contaminare la vita dell'uomo e contamina l'opera di Dio. Nessun sacrificio o impegno può nascondere il nostro peccato davanti a Dio. Perciò impariamo a purificarci prima di andare al Signore. Impariamo a purificarci tutta la settimana affinché possiamo camminare davanti al Signore in tutta purezza. Infine abbiamo visto l'importanza di un'attenta riflessione davanti a Dio. Dobbiamo valutare la nostra vita, le nostre scelte, le nostre idee, il nostro modo di vedere, di pensare, di agire. Perché? Riflettete bene. Se tutto questo onora il nome del Signore. Perché questo è il tutto dell'uomo. Camminare davanti a Dio, onorando Lui e la Sua parola. Questo è il tutto dell'uomo. Lo dice l'Ecclesiaste, l'uomo più saggio che abbiamo conosciuto. Questo è il tutto dell'uomo. Osserva, temi Dio e osserva i Suoi comandamenti. Il Signore benedica la Sua parola nei nostri cuori. Amen.